L'abbiamo saputo, come dire, quasi per sbaglio, perché non l'ha pubblicizzato molto. In realtà l'ingegnere Nicola Genuin non è nuovo all'Everesting, sentiamo anche da lui se è il detentore del record italiano. Ma anzitutto buongiorno Nicola, come stai?
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti, tutto bene qua, grazie.
Allora, diciamo in bicicletta, Nicola è un fortissimo ciclista, lo vediamo nelle classifiche, adesso forse non sei più under 23, ma comunque in ogni caso le classifiche dei bici nel Triveneto è un fortissimo ciclista. Hai tentato l'Everest, allora vogliamo un attimino spiegarlo per tutti cos'è l'Everesting e perché ti sei messo la prova su questa sfida?
Allora, l'Everesting è una sfida semplice ma difficile, in poche parole. Si tratta in pratica di percorrere più volte un tratto di strada, che deve essere sempre lo stesso, fino a che si raggiungono gli 8.848 metri di dislivello, che sono l'equivalente dell'altezza del Monte Everest.
Eh certo, e quindi tu già l'avevi fatto alcuni mesi fa, no? Sulla salita di casa in Valle del Bioys, no? E l'avevi fatto, aspetta se ricordo bene, in 9 ore e 23 minuti circa, il record italiano, ma non ti è bastato?
Esattamente, diciamo che sono quelle cose che si dice di fare una volta nella vita almeno, e dopo un anno ci si dimentica quanta fatica si è fatto l'anno scorso, quindi certo. L'anno prima. E allora magari si riprova, ecco, questo è lo spirito con cui l'ho rifatto, senza grossi obiettivi, senza neanche pensare a migliorare il tempo, perché obiettivamente a conti fatti non era detto che ce la facessi, poi è andata meglio del previsto, quindi
certo, bene, cioè, così. Qualche giorno fa, domenica, quindi non è una giornata a Ferragosto, anche con temperature insomma piuttosto fresche, quale salita hai scelto Nicola? E ce lo dici tu il tempo, perché io voglio dire ragazzi miei, chi va in bicicletta, voglio dire, sa questo, ma un po' tutti riflettiamoci su questo, Nicola.
Certo, allora ero sul Passo Cereda, lato Trentino Alto Adige, un segmento abbastanza rettilineo praticamente, sotto i primi tornanti scendendo verso il Primiero, era un tratto di 1,7 km, se non sbaglio l'ho percorso 54 volte in 9 ore e 6 minuti.
54, 9 ore e 6 minuti, allora 9 ore e 6 minuti per 8.800 e passa metri di dislivello, vuol dire 1.000 metri di dislivello all'ora circa, tu sei ingegnere, ho fatto i conti,
sì,
un pochettino così,
pratica, sì.
Compresa quindi anche la discesa, cioè nel
certo.
Computo orario è conteggiata anche la discesa.
Esattamente.
E quindi dislivello positivo in un'ora, che dislivello contando anche le discese, sì, qua un ciclista si fa anche un pochettino i calcoli.
Sì, praticamente, ovviamente nella sfida conta solo il dislivello positivo, però la discesa porta via, in questo caso più o meno giravo sui 10 minuti al giro, ne occupavo 8 con la salita e 2 in discesa approssimativamente, poi gli ultimi giri è andato un po' calando il ritmo ovviamente, perché la fatica si faceva sentire.
Immagino.
Quindi.
Senti, ma li guardavi i tempi di percorrenza delle salite, oppure hai detto no, mentalmente è meglio concentrarsi e andare come va?
Li ho guardati fino a circa 10 giri dalla fine, soprattutto all'inizio, perché è importantissimo gestirsi bene, non partire troppo forte, perché diciamo che fino a metà bene o male si arriva, dopo è la parte delicata, e infatti volendo o non volendo dopo i 7.000 metri è arrivata una bella crisi, devo dire.
E come l'hai combattuta questa crisi? Come sei arrivato alla fine? Perché avevi ancora quasi 2.000 metri di livello.
Sì, mancavano ancora una decina di giri, ho cambiato schermata sul ciclocomputer in modo da non vedere il ritmo, non vedere niente, ho avuto 2-3 giri veramente di difficoltà in cui ho pensato solo andare su in qualche modo, riprendere un attimo un ritmo secondo quello che dicevano le gambe, e dopodiché riacquisita quel minimo di lucidità mentale sono arrivato fino alla fine, ecco.
C'era qualcuno che ti ha sostenuto, Nicola, o l'hai fatto in completa autonomia?
C'erano i miei genitori, la mia ragazza, poi è arrivata anche mia sorella in bici al pomeriggio a farmi un po' di compagnia, ovviamente mio padre soprattutto per i rifornimenti, perché chiaramente per una sfida del genere sì. È anche essenziale alimentarsi continuamente durante la prova, e quindi c'era lui a passarmi i borracci e barrette tutto il giorno.
Certo, senti, beh, tu fai anche logicamente le gare agonistiche, no? Cioè la soddisfazione del vedere la classifica, nel confrontarsi magari con gli altri ciclisti. Qui invece sei tu, solo tu, e un sito internet. Perché allora come funziona? Cioè, spieghiamolo a tutti quanti. Non c'è, c'è una classifica in realtà mondiale. Tu hai ancora, quindi hai consolidato il primato italiano. E come funziona? Cioè, ti vediamo in tutto il mondo adesso?
Allora, sì, in pratica non c'è una vera e propria classifica ufficiale, c'è solamente il sito everesting.cc in cui si può entrare e vedere direttamente tutte le persone che hanno fatto, che hanno provato questa challenge in ordine cronologico, quindi ci sono prima quelli che l'hanno svolta più recentemente. Si possono fare tutte le classifiche in ordine di nazione, di età, di tempo, di lunghezza del percorso e tutto quanto, però appunto non è una sfida ufficiale in cui insomma non è un Guinness dei primati, a parte magari qualche professionista che ha richiesto un'omologazione del genere, e lì siamo su tempi sotto le 7 ore, anche quella è veramente una prestazione incredibile.
Ecco. Beh, però bisogna contare che tu non sei un professionista, perché di mestiere fai l'ingegnere civile, giusto? Ecco, allora le tue competenze, le tue conoscenze ti sono utili anche nel ciclismo, in particolare in questa sfida di 9 ore con 8800 metri e passa di dislivello?
Questo non saprei dirlo sinceramente. Di certo c'è molto da calcolare, perché come ti dicevo anche prima, bisogna partire preparati. Sono molte persone che lo fanno per divertimento, per provare, però sono convinto che per farlo bene ci voglia comunque una preparazione anche ad esempio solo dal punto di vista dell'alimentazione prima, durante e tutto e così via, insomma. Quindi ci sono tanti conti da fare, ecco.
Certo.
Questa è sicuramente un'analogia.
Io infatti ho guardato un attimo il sito Everesting e vedevo insomma che c'è gente che lo fa in 14, 15, 17 ore e tutto quanto, ma quindi tu hai consolidato, per tu forse già, te l'ho già fatto e mi sono perso un passaggio, scusami Nicola, c'è ancora record man italiano di questa specialità, che è diffusissima, in tantissimi lo fanno in tutto il mondo, è una cosa, una moda insomma, anzi.
Sì, il record è ancora mio, a quanto dice il sito, quantomeno ufficialmente. Sì, in Italia sono stati, se non sbaglio, quasi 900 tentativi al momento, è la quarta nazione al mondo in cui ci sono stati più tentativi, e in tutto il mondo ce ne sono quasi 20.000, mi sembra,
però.
E in bici sugli 8-9.000, quindi l'Italia comunque fa la sua parte, sono molti appassionati in Italia, ecco.
Certo, senti Nicola, hai voluto mettere la ciliegina sulla torta per la stagione, adesso è finita la stagione ciclistica, e se sì com'è andata? Traiamo un bilancio.
Finitissima. È andata, diciamo, bene e male, un po' così e un po' colà, perché la stagione è iniziata in modo un po' come un'incognita, dopo la stagione passata col Covid che ha fatto molta confusione, ecco, c'è stato proprio questo shift, questo cambiamento in cui non si sapeva più chi andava forte e chi andava piano, proprio è stato un passaggio in un limbo stranissimo. Quindi inizio stagione sembrava di star bene, poi ad aprile ho avuto un periodo, aprile-maggio, che dicevo qua meglio cambiare mestiere, perché veramente sembrava di essere gli ultimi degli scarsi. La seconda parte della stagione si è un po' migliorata, ho avuto anche la possibilità finalmente di passare per le strade di casa con un paio di giri, con il Giro del Veneto e anche con il Giro del Piave a luglio, persa poco. E così insomma, sì, adesso la stagione è finita, le gare sono finite la settimana scorsa, eravamo a Trento, e adesso un piccolo periodo di riposo, di stacco anche per la testa ovviamente, specie dopo un Everesting. E poi pian pianino si ricomincia con la preparazione.
Senti, tu parlavi prima cambiare mestiere, ma allora spiega, tu di mestiere fai l'ingegnere, vero? Tra l'altro ci avevamo sentiti tempo fa e colgo anche l'occasione per cercare di capirne di più su questo. Hai anche messo a punto un metodo di insegnamento, cioè per i ragazzi? Spiegaci un pochettino di che cosa si occupi e di che cosa ti occupi e di cosa si tratta questo progetto, Nicola.
Certo, allora io in realtà ho conseguito la laurea l'anno scorso, ma non ho ancora iniziato a lavorare come ingegnere.
Ok.
Perché al momento appunto mi sono dedicato a tempo pieno al ciclismo e a quest'altro piccolo progetto che sto portando avanti con 3-4 amici. Vi sto parlando di Delta Science Tutoring, che è praticamente una nostra piccola realtà in cui vorremmo portare avanti un pensiero abbastanza non convenzionale, insomma, vorremmo far passare il messaggio che è possibile informarsi correttamente su svariati argomenti anche al di fuori delle proprie competenze in modo obiettivo. Faccio l'esempio pratico.
Sì.
Io sono laureato in ingegneria civile, non devo per forza parlare solo di mattoni, cemento, case, ponti, strutture, non so. Posso anche parlare di qualcosa che è al di fuori del mio campo.
Sì.
Non so, ad esempio anche un banalissimo metodo di studio. E quindi ho la possibilità al giorno d'oggi, con tutto quello che ci offre internet e il mondo, insomma, di informarmi obiettivamente e di formarmi un'idea giusta, corretta, al di là dopo di quelle che possono essere le opinioni personali.
Scartando quindi le fake news, perché mi sembra questo allora il discorso, informarsi correttamente.
Soprattutto.
Che cosa significa? Io vado su Google, al sito di motore di ricerca, mi informo, ma mi informo correttamente o no? Allora, il vostro progetto significa quindi scartare quelle che sono le fake news?
Assolutamente, assolutamente. Adesso a breve dovremo anche pubblicare un articolo, non so dirti quando, ma arriverà, sui clickbait, che sono proprio dei titoli che girano sul web, che sono fatti apposta per attirare i click delle persone, solo per generare rendite pubblicitari in realtà.
Certo.
Quindi contenuti senza contenuti, ecco.
Okay.
Cioè, stessa cosa le fake news, sono assolutamente da evitare.
Ma allora Nicola, per spiegare, devi avere pazienza, io non sono molto avvezzo ai metodi tecnologici, vado per esempio alla ricerca di qualche cosa, anziché Google cerco la vostra applicazione e su quello trovo qualsiasi cosa, scartando quindi le fake news, se ho capito bene?
Allora, sul nostro sito, sulle nostre pagine social, principalmente noi promuoviamo il metodo, come fare queste cose bene. Quindi il modus operandi, ecco, non sarebbe tanto quello di evitare Google, ma quantomeno se una persona ricerca cose su Google, perché Google comunque ha una banca dati, ha un modo di ricercare le cose nel web che è fantastica, confrontare più fonti, ecco. Chiaramente se io cerco una cosa su Google, il primo risultato che esce non mi dirà tutto. E potrà avere delle opinioni, potrà dire bianco invece che nero.
Okay.
Magari il secondo risultato dirà qualcosa di diverso. Io, da ignorante che sono in un argomento, posso comunque confrontare più tesi e formularmi un'idea obiettiva, ecco.
Esatto. Cioè, Nicola, vuoi allora dirci, aspetta che così per anche prendere nota, il nome del sito internet o dell'applicazione, come facciamo a raggiungere questa cosa che avete studiato?
Allora, il nostro sito internet si chiama Delta Science Tutoring.
Delta, scusa, ripetiamolo perché siamo al telefono. Delta Science Tutoring.
Esattamente.
Ho capito bene. Cioè Science in inglese. Delta Shining.
Esattamente.
Science Tutoring.
Delta Science Tutoring.
Ok,
esatto.
Perfetto, scusami. Ok, perfetto.
Le pagine social si chiamano allo stesso modo, quindi anche su Instagram il nome è lo stesso e su Facebook anche. Abbiamo anche da poco un canale YouTube in cui proponiamo qualche rubrica ultimamente, in un formato nuovo, insomma, che è più coinvolgente, ecco, il formato video rispetto magari all'articolo scritto. E tutto qui, insomma.
Certo, beh, avremo modo di seguire questa cosa perché penso sia interessante. Nicola, abbiamo ancora un paio di minuti, ti faccio una domanda. Pensi di più, perché insomma hai raggiunto già gli obiettivi, sei giovane, 24 anni, già una laurea in ingegneria civile, vai fortissimo in bicicletta, meglio il futuro te lo vedi come ciclista o come ingegnere?
Queste sono domande molto difficili.
Io
so dirti solo che dalla vita ci si può aspettare di tutto. Non saprei dirtelo così su due piedi, perché sono una persona che quando vede un progetto entusiasmante ci si butta, e quindi può darsi che magari non vado a finire né nell'ingegneria né nel ciclismo, ma in qualcos'altro ancora. Quindi ne certo. Riparleremo fra qualche anno magari.
Assolutamente. Senti, ma voler intraprendere la carriera di ciclista professionista è davvero difficile, vuol dire, in un mondo in cui anche squadre italiane vedo che ce ne sono poche, per non parlare del World Tour, insomma, il ciclismo mi sembra un po' cambiato, ci sono più delle multinazionali, credo, che delle squadre di casa, no? Di squadre italiane ce ne sono poche. È difficile per un ragazzo talentuoso e bravo e forte come te entrare a fare il ciclista di professione, vederti al Tour de France o al Giro?
È difficile, molto difficile, innanzitutto perché comunque bisogna considerare che in tutto il mondo anche solo le squadre World Tour sono un tot, meno di 20, e su quelle squadre là possono passare 2-3 persone all'anno, quindi consideriamo che non c'è solo l'Italia, ci sono solo i ciclisti giovani italiani, e dopodiché c'è sempre il denaro di mezzo, di anno in anno i budget aumentano, e quindi dove aumentano i budget aumentano le richieste, aumentano le pretese, vediamo sempre più spesso anche ciclisti che smettono presto perché non ce la fanno più mentalmente a seguire i ritmi imposti dal ciclismo del giorno d'oggi. Al di là di tutto questo, comunque passare è difficile. Ho degli amici che corrono con me che hanno fatto fior di vittorie quest'anno e tuttavia hanno le loro difficoltà a trovare un posto nel professionismo.
Eh sì, anche perché, perdonami Nicola, siamo in vista a stagione invernale, quindi anche noi adesso sentiamo magari degli sciatori, discipline degli sport invernali, si entra magari nei corpi militari e quindi dici ok, comunque quando ho finito la mia carriera agonistica posso continuare a rimanere nel corpo militare. Per voi invece l'interrogativo è quello, quando finisco la carriera o sfondo, nel senso che faccio un ciclista di alto grido, di alto richiamo e quindi guadagno molto, o se no un ciclista professionista di medio livello, quando finisce che fa? Punto di domanda, è anche esatto. Questo un limite, Nicola?
Eh sì, assolutamente, e poi comunque la carriera ciclistica, anche passando professionisti, ben che vada, a 40 anni è finita, quindi qualcosa dopo bisogna sempre fare, in ogni caso.
Certo, Nicola, comunque ti auguriamo un gran successo, che sia nel ciclismo, che sia nell'ingegneria o in qualsiasi altro campo, speriamo veramente che tu possa andare avanti veramente in questa maniera. Allora, campione italiano Everesting, Nicola Genuin, il prossimo anno sotto le 9 ore, l'obiettivo ci sta, alla tua portata, Nicola.
Vedremo, dicono che non c'è 203, ma dovrò pensarci bene prima di riprovarci ancora.
Esatto, intanto ancora tanti complimenti e grazie mille Nicola Genuin, ciao Nicola.
Grazie a voi, ciao.